Radio Immagina.
Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Sara Guabello, benvenute e benvenuti al nostro focus che ci porta in Spagna, perché la settimana scorsa il Senato spagnolo ha approvato in via definitiva una nuova legge sul diritto alla casa, che è la prima legge della Spagna post-franchista, una legge che riguarda in maniera particolare gli affitti. Il premier Sanchez ha commentato: la casa d'ora in poi non sarà più considerato un bene di lusso ma un diritto. Che cosa cambia con questa ley de vivienda e qual è oggi lo stato delle cose? Lo chiediamo a Elena Marisol Brandolini, bentornata a Radio Immagina.
Buongiorno a voi.
Buongiorno Elena. Allora, il problema del prezzo delle case e degli affitti è comune a moltissimi paesi. In Spagna che situazione c'è ora?
Dunque, tanto questa legge che dicevi è la prima in democrazia, è approvata lo scorso 17 maggio e l'obiettivo, infatti si chiama legge per il diritto alla casa, e l'obiettivo è di sviluppare il diritto a una casa dignitosa e adeguata, così come dice la Costituzione spagnola, e rientra nel PNRR e dà strumenti alle autonomie e ai municipi per contribuire a facilitare l'accesso al diritto alla casa. Devo dire che questa è una legge che ha voluto particolarmente Podemos per tutta la legislatura, ed effettivamente la vicinanza delle elezioni regionali e municipali che si terranno il prossimo 28 maggio ha reso più urgente questa approvazione, e l'ha anche trasferita come dibattito nelle diverse comunità, come in Catalogna ad esempio. E in Spagna la casa è un problema molto importante da anni, da sempre, perché c'è un patrimonio, un parco pubblico di case di edilizia popolare troppo inadeguato rispetto al necessario. La crisi del 2008 in Spagna ebbe un suo tratto peculiare, che era proprio quello della bolla immobiliaria, perché allora il PP di Aznar finanziava fino a oltre il 100% del costo del mutuo della casa la possibilità di acquisto, e molti caddero in questa trappola. Gli affitti erano altissimi, si cercava appunto di incentivare l'acquisto, il patrimonio immobiliare è quasi tutto quanto o per la gran parte delle banche in Spagna, e questo portò molta una parte della popolazione importante a cadere in vera e propria povertà, perché non riuscivano più a pagare l'ipoteca,
certo.
e il mutuo, e oltretutto non era sufficiente ridare l'appartamento indietro, ma si rimaneva con il debito che non si era potuto risolvere. Quindi una soluzione di assoluta povertà, e appunto nacquero le piattaforme affettate per l'ipoteca. Le prime furono in Catalogna, la prima fu a Barcellona, quella con una allora leader sociale che è poi diventata la sindaca Ada Colau, e la seconda all'Hospitalet, sempre in Catalogna, e poi si sono diffuse, ed è una delle tante, diciamo, dei tanti luoghi dove il movimento degli indignati si è poi ricostituito e ha lavorato nel territorio, nel sociale. Ci sono molti appartamenti sfitti, se ne valutano, l'Istituto Nazionale di Statistica valuta che siano circa 3.400.000 in tutta la Spagna gli appartamenti non affittati, e oltre 30.000 sarebbero in Catalogna.
Senti Marisol, uno degli obiettivi di questa legge, insomma, dichiarati, è proprio il contenimento dei prezzi degli affitti, che sono schizzati alle stelle. Anche questo è un tema comune a molti paesi, anche da noi, insomma, il problema è noto. Come interviene questa legge su questo specifico, sul prezzo degli affitti?
Allora, guarda, su quattro punti. Allora, il primo è il limite che viene proposto per il tetto agli affitti. Attualmente, fino alla fine del 2023, perché l'inflazione del 2022 è stata dell'8,4%, cioè comunque non si può aumentare più del 2% l'affitto, però questo scade al 31 dicembre di quest'anno. Nel 2024 il tetto sarà del 3% di aumento massimo, e a partire dal 2025 si dovrà individuare dei parametri di riferimento, che però non possono essere l'indice di prezzi al consumo, perché diventa, insomma, una volta coincideva con questo, ma visto che la fluttuazione è stata molto, molto significativa negli ultimi 2 anni, allora si dovrà individuare un nuovo indice. Questo è il primo punto. Il secondo è dove succede soprattutto l'applicazione su tutto il territorio di questo limite agli affitti, e vale sia per i grandi proprietari che per i piccoli, proprietari. Secondo, viene dichiarata zone ad alta tensione abitativa. Dobbiamo dire che questa legge statale è una sorta di legge quadro, perché le competenze, la gran parte delle competenze è a livello delle comunità autonome, cioè regionali, e a livello dei municipi, per cui fornisce degli strumenti, tra cui la possibilità appunto che le comunità autonome e i governi regionali e locali definiscono una zona ad alta tensione abitativa. In questo caso che cos'è una zona ad alta tensione abitativa? È laddove l'ipoteca su una casa o l'affitto su una casa superi il 30% del reddito medio della zona, oppure laddove i prezzi dell'affitto siano aumentati di oltre 3 punti rispetto all'indice di inflazione. E questa dichiarazione di zona ad alta tensione abitativa produce una serie di relazioni con i proprietari, piccoli o grandi, per cui, per esempio, si prevedono delle riduzioni fiscali dell'IRPEF, dell'imposta sulle persone fisiche, laddove questi proprietari abbiano appartamenti in zone particolarmente ad alta densità abitativa. E poi si ridefiniscono i grandi proprietari, che fino ad oggi erano quelli con persone giuridiche, fisiche, però soprattutto giuridiche, con oltre 10 appartamenti. Adesso invece le comunità regionali, autonome e municipi possono abbassare questo limite a 5 appartamenti proprio laddove si tratti di una zona ad alta densità abitativa.
Allora, oltre a questo c'è l'investimento che il governo vuole fare nell'edilizia pubblica. Ho letto che vorrebbe aumentare del 17% lo stock nazionale di case pubbliche, lo ricordavi tu che è uno dei paesi più bassi con più bassa edilizia popolare nell'area OCSE, riportava il Financial Times. Allora, dovrebbero essere all'incirca 20.000 nuove costruzioni, 50.000 alloggi ricavati dagli appartamenti gestiti dalla Sareb, che era la società privata convertita in ente pubblico da Sanchez nel 2002 per vendere le attività immobiliari delle banche fallite durante la crisi finanziaria del 2008, che ricordavi prima, e altre acquisizioni. Fra tutte queste cose si arriverebbe fino a 180.000 unità, è corretto?
Dunque, c'è stato un momento effettivamente in cui si stava perdendo il conto, bisogna dire la verità, perché Sanchez ha cominciato nei meeting di campagna elettorale a dare una serie di numeri che ogni giorno crescevano e si sommavano. Certo. Sì, arriva quella cifra che dici tu, però insomma è una cifra che non è, insomma, non so il grado di credibilità che abbia, diciamo che è un po' da campagna elettorale. Certo, quindi io ho smesso, devo dire, di fare
di seguire
le
cifre, però, okay.
Sì, però quello che è vero è che nella legge c'è una percentuale di riserva del suolo per case di edilizia popolare che aumenta del 30-40% e che nel caso di suolo urbanizzabile, urbanistico, e invece del 10-20% nel caso di altro tipo di territorio. Bisogna dire che siccome questa è una cosa appunto che può fare sia lo Stato, perché ha pure detto di mettere a disposizione il territorio che oggi è di disponibilità del Ministero della Difesa, poi insomma bisogna vedere come si farà. Allora, in parte diciamo le case di edilizia popolare le fa lo Stato, in parte naturalmente possono essere fatte a livello di comuni e a livello di comunità autonome. Per esempio Barcellona negli ultimi 8 anni ha fatto 4.000 case di edilizia popolare in più ed altre 2.000 sono già in preventivo. Quindi ecco, questo sono più o meno questi dati. E poi c'è come insomma forse si è saputo questa ipotesi di requisizione di alloggi sfitti, che per esempio
sì,
la Generalità catalana
ce la racconti
fatto.
Ce la racconti
sì
bene.
Allora sempre perché appunto le elezioni municipali regionali sono, diciamo, un incentivo. La casa è stato uno dei, per quanto peraltro in Catalogna non si voti la comunità autonoma, perché si è votato recentemente, però si vota comunque per tutti quanti i municipi. Uno degli elementi della campagna elettorale centrale è stato questo della casa. Poi c'è stato il solito tema dell'ETA che il Partito Popolare tira fuori di tanto in tanto, e poi l'altro tema di rilievo è quello della siccità, perché in Catalogna c'è un livello di siccità veramente molto, molto preoccupante, e per cui si dice che il clima catalano si avvicinerà rapidamente e presto a quello andaluso, e ci sono già delle forme di razionamento dell'acqua non per usi umani. Allora, tornando alla casa, dicevo che gli appartamenti che la Catalogna, che la Generalitat ha censito, siti sarebbero 31.000, e ha pensato di requisire 189, o comunque ha individuato 189 appartamenti che potrebbero essere requisiti perché hanno le caratteristiche di essere siti da oltre 2 anni e quindi di non rispettare, diciamo, la finalità sociale, no, del patrimonio abitativo. E questi 189 appartamenti sono di grandi proprietari, quindi sopra i 10 appartamenti, e sono di personalità giuridiche, quindi di imprese o banche. Sono diffusi su 14 municipi del Tarragona, Girona e Barcellona, e per il momento c'è uno stanziamento di 5 milioni di euro che consente il controvalore, no, la controvalore della requisizione per 70-80 appartamenti. Naturalmente è un processo che dura, che ha un suo tempo, perché non è che la Generalità va lì e prende e requisisce subito gli appartamenti. C'è una fase di trattativa con il proprietario o la proprietaria, che deve dimostrare di eventualmente averlo occupato, averlo messo in affitto per edilizia popolare. Nel caso in cui questo non avvenga, allora ci sta una trattativa sulla definizione del valore dell'immobile, e alla fine c'è questa requisizione. Nel caso di mancata collaborazione, c'è questa requisizione da parte del pubblico che lo affida all'agenzia, appunto, che è quella regionale, che è quella che gestisce tutto quanto il patrimonio immobiliare pubblico, e questo patrimonio immobiliare viene destinato alle famiglie vulnerabili che sono già, insomma, in parte censite.
Certo, perché oltretutto ricordiamo che relatrici di questa legge erano la ministra degli affari sociali insieme a quella dei trasporti. Ma volevo chiederti un'altra cosa, perché ho letto che questa legge è stata una legge che, appunto, è stata molto travagliata, ci ha messo del tempo per arrivare alla fine. È stata una legge, come dicevi, fortemente voluta da Podemos insieme al PSOE, e poi in ultimo si sono convinti anche i catalani di ERC, l'Esquerda Repubblicana di Catalunya, e i baschi della Bildu. Però il Partito Popolare, Vox e Ciudadanos protestano contro questa legge, perché sostengono che protegge le occupazioni, che possa creare il diritto ad occupare. Ma invece la popolazione come l'ha recepita?
Dunque, intanto devo dire che Esquerra e Bildu non è che ci sono arrivati in un secondo momento. Questa è una legge che è stata voluta da Podemos fortemente, a cui si è opposto per lungo tempo il PSOE, i socialisti, perché gli interessi sono molto, molto importanti, interessi del patrimonio immobiliare sono forti, e quindi era difficile intervenirvi. C'è stata una pressione da parte anche, appunto, di Bildu, di Esquerra Repubblicana di Catalogna, cioè quindi delle sinistre indipendentiste, e finalmente, appunto, anche all'approssimarsi delle elezioni, ha favorito il realizzarsi di uno degli impegni della legislatura, che era appunto quello di fare una legge che sviluppasse il diritto alla casa. Il Partito Popolare e Vox votano praticamente sempre comunque contro qualunque provvedimento del governo, quindi non stupisce. In questo caso peraltro rappresentano evidentemente anche interessi che vengono toccati.
Ma riescono ad allarmare l'opinione pubblica?
Ma su questa cosa della casa direi di no. riescono a, magari su altre cose, ma non sulla casa. Questa è una legge che è stata molto ben accolta in realtà, quindi era una cosa che si aspettava da molto tempo, è stata molto ben accolta. Poi bisogna vedere come sarà l'applicazione a livello locale, naturalmente, perché siccome dà strumenti che debbono essere applicati, però era una legge di cui si sentiva una grande necessità e quindi è stata accolta in generale molto bene, che questo non è che risolve il problema abitativo che è molto molto importante in Spagna, molto importante.
E certo, ed è molto condiviso anche con altri paesi,
certamente.
Soprattutto anche con il nostro. Noi ringraziamo Elena Marisol Brandolini, seguiremo ancora insomma come viene messa a terra questa legge, che cosa succederà, e poi anche le elezioni amministrative che ci si svolgeranno a breve. Grazie Brandolini.
Grazie a voi.
E una buona giornata e un buon lavoro alla nostra ospite e una buona giornata alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Ciao!
Radio Immagina. Dalla parte delle persone.